Va ora in onda È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori, benvenuti a questa puntata di martedì 9 giugno 2020 di È giorno fatto. Sono le 8:06 minuti, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, ma perché oggi è una puntata davvero speciale. Prima di spiegare il perché è speciale, andiamo come sempre però a leggere i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo con il Gazzettino. Muore folgorato da un fulmine. Purtroppo è la triste storia di Gianni Rizzo, un 36enne che stava pescando insieme ad un amico sul lago di Bolsena in provincia di Viterbo. Con la famiglia aveva gestito lo storico negozio di ortofrutta in commenda a Rovigo e che aveva lasciato per seguire appunto un'altra strada. Passiamo alla fotonotizia invece del Gazzettino. I cinema rinviano il ritorno dei film. Infatti, nonostante sia possibile per i cinema riaprire da lunedì 15, le attività polesane non sono ancora pronte e Notorious, il cinema della zona del centro commerciale della Fattoria, ha annunciato il via per i primi di luglio, mentre il Politeama di Badia aspetta norme meno rigide. Passiamo alla prima pagina della Voce di Rovigo. Le scuole rischiano la beffa. Questo è il titolo del quotidiano diretto da Bellini, che spiega anche inoltre, oltre infatti agli acquari, con un riferimento al plexiglass sui banchi degli alunni, ancora una teoria in questo momento, deciso il voto regionale il 21 settembre, ovvero si parte e ci si ferma subito. Diamo uno sguardo anche all'apertura del Corriere del Veneto. Il coronavirus colpisce ancora, contagio a rientro dall'estero. Una polesana 23 anni infatti è arrivata positiva dall'Europa e è stata fermata in isolamento domiciliare. Chiudiamo qui la parte dedicata ai titoli e cominciamo una puntata radicalmente diversa rispetto al solito, perché oggi abbiamo il grandissimo onore di avere un importantissimo ospite per la nostra trasmissione e lo vado ora a introdurre. Signore e signori, ecco il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno, è veramente un piacere essere qui questa mattina, grazie.
Oggi è una giornata anche particolarmente importante per lei?
Oggi è una giornata importante, è passato un anno.
Passato un anno da quel ballottaggio.
È una giornata importante perché è anche il compleanno di mia moglie.
E allora auguri alla moglie anche del sindaco, quindi è una data che non potrà mai dimenticare, possiamo tranquillamente dire. Andiamo a spiegare per chi non la conoscesse chi è. Allora, Edoardo Gaffeo, nato a Rovigo il 12 agosto del 1967, conferma?
Confermo.
Benissimo, originario di Conca di Rame.
Esattamente.
Benissimo, sposato appunto con due figli, è, secondo anche Wikipedia, un accademico, un economista, un politico ed è stato appunto eletto sindaco il 9 giugno del 2019. Quindi buon compleanno all'amministrazione.
Grazie mille, grazie mille veramente.
Beh, allora, sindaco, iniziamo proprio con una domanda a bruciapelo. Che emozione prova per questo primo anniversario e come sono stati anche questi primi 12 mesi?
Beh, i primi 12 mesi sono stati sicuramente molto complicati, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare quello che è successo e abbiamo vissuto 4 mesi complicatissimi in maniera totalmente inaspettata. Devo dire che insomma siamo riusciti a fare alcune delle cose che ci eravamo ripromessi di fare. Mm-hmm. E in alcuni casi le cose hanno funzionato per il verso giusto, in altri invece ci abbiamo messo un pochino più di tempo del previsto. Però credo che questo sia assolutamente fisiologico. Devo dire che insomma, se devo stilare un bilancio del primo anno penso che sia abbastanza positivo.
Abbastanza positivo, bene. Allora, prima di proseguire comunque, se non erro, uno dei suoi gruppi musicali preferiti sono i Depeche Mode.
L'avevo già visto.
Ok, vabbè, sì, c'era il suggerimento sul tavolo. Allora andiamo a ascoltare Where's the Revolution dei Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? You are young. Ed eccoci di nuovo in onda, amici RVD, benvenuti a questa puntata specialissima di giorno fatto, di martedì 9 giugno, dove siamo in compagnia del sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Di nuovo buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno.
Abbiamo ascoltato una canzone che dovrebbe piacerle parecchio, sì. Insomma, con i Depeche Mode. Allora, entriamo nella prima parte del nostro programma. Alla fine noi abbiamo sempre avuto un po' questo tipo di scaletta, ma stavolta ci dedichiamo a fare quattro chiacchiere insieme. Non possiamo non guardare a quello che è accaduto in questi ultimi mesi, sconvolti da un'emergenza sanitaria tra l'altro proprio senza precedenti, e mi viene a domandarle appunto come sono stati per lei questi mesi e per la sua amministrazione, oltre che per gli uffici del Comune di Rovigo.
Sono stati quattro mesi veramente molto impegnativi. Quello che è successo era, come ho già detto prima, non previsto, non prevedibile, assolutamente straordinario nella portata degli eventi che si sono succeduti nel corso del tempo. Abbiamo affrontato questa emergenza cercando di imparare giorno per giorno qual era la risposta migliore da poter dare. C'è stato un susseguirsi continuo di normative che hanno messo a dura prova la nostra capacità di resilienza.
Mamma mia, quei malloppi di
esattamente
di PCM.
Che arrivavano tra l'altro in tarda serata e dovevano essere applicati il giorno dopo.
Esatto, quindi, sì.
Quindi questa cosa sicuramente non ci ha avvantaggiato, non ha avvantaggiato sicuramente i cittadini che si sono trovati a vivere un periodo particolarmente confuso. Noi abbiamo cercato in qualche maniera di garantire i servizi essenziali sempre e comunque, di fornire una un modo alla città di continuare a vivere in maniera pseudo normale. Gli uffici comunali si sono riadattati allo smart working, quindi in qualche maniera abbiamo accelerato delle dinamiche che avrebbero comunque essere affrontate, ma che ci avrebbero messo molto più tempo per arrivare a maturazione. Invece questo in qualche maniera ci ha costretto a correre e a mettere in campo molto più velocemente soluzioni di questo genere. Adesso piano piano stiamo ritornando alla normalità. Come amministrazione ovviamente stiamo cercando di costruire una manovra di bilancio che tenga conto delle risorse che ci stanno arrivando dal governo, ma anche dai risparmi di spesa che sono collegati al fatto che alcune attività, alcuni servizi non sono stati erogati durante i mesi di lockdown, e stiamo individuando a grandi linee tre grandi blocchi nella gestione del bilancio, cioè infatti, tutto quello che ha a che vedere con il Covid, magari poi su questo dirò due parole, l'operazione di ordinarietà, perché non dobbiamo dimenticarci che comunque al di là dell'emergenza questa città ha necessità di una serie di interventi importanti che passano dalla manutenzione ordinaria della rete stradale fino ad alcune progettualità che questa amministrazione aveva cominciato a mettere in piedi prima dell'emergenza. Su questo ovviamente non possiamo fermarci del tutto, quindi un blocco del bilancio è dedicato a questi aspetti, ed infine, tenendo conto della enorme incertezza che c'è su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, l'individuazione di un fondo che sia finalizzato a garantire la salvaguardia e l'equilibrio di bilancio. Quindi su questi tre blocchi stiamo cercando di costruire una manovra.
Quindi insomma ci sarà anche, da quello che si era capito anche nelle settimane passate, appunto, un grandissimo sforzo economico da parte del comune.
Lo sforzo economico sicuramente ci sarà, noi stiamo cercando di costruire l'intera manovra, che sarà oggetto di una discussione che avverrà ovviamente nelle sedi competenti. L'idea anche qui sulla manovra è quella di guardare a tre mondi diversi che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Il primo è il mondo delle attività economico produttive e commerciali,
sì, quindi imprese esercenti
che sono stati costretti a chiudere durante i mesi del lockdown e che continuano comunque in questo momento a faticare nella ripresa. E il sociale, cioè tutte quelle esigenze, quei bisogni, emergenze che sono collegate alla mancanza di reddito o comunque a delle situazioni di fragilità dal punto di vista sociale importante, ed infine alle famiglie con figli in età scolare. I ragazzi sono stati sicuramente tra i più colpiti, il fatto che le scuole siano state chiuse, il fatto che ci siano delle linee guida che imporranno un aumento importante dei costi nella gestione dei centri estivi ci obbliga necessariamente a porre una particolare attenzione a questa tipologia di nostri concittadini, e quindi una parte importante del budget sarà dedicata alle famiglie con i figli in età scolare.
Ok, quindi ci sarà proprio un grande sforzo da parte dei servizi sociali.
Assolutamente.
Poi amici radioascoltatori, potete anche notare dalla proprietà di linguaggio anche del sindaco, che appunto è molto preparato sulla questione economica. D'altronde lei è un professore anche universitario all'Università di Trento, che ha messo da parte un attimo questa
professione. L'ho messa da parte, cerco di mantenere un contatto con i miei studenti, continuo pro bono a tenere una parte della didattica,
quindi comunque continuo a fare ancora un
continuo perché dal punto di vista personale mi serve anche per tenere allenato il cervello in qualche modo. E poi per rispetto nei confronti dei miei studenti e per rispetto nei confronti dei colleghi ho deciso che comunque io sono in aspettativa, quindi non ho rapporti in questo momento contrattuali con l'Università di Trento, però ciò nonostante insomma ho deciso di continuare a tenere piccole parti di didattica che mi consentono di avere comunque un contatto con quel mondo.
Ma la chiamano sindaco o professore gli studenti?
Mi chiamano prof normalmente, anche se tutti sanno che è il mestiere che faccio nella vita in questo momento.
E comunque proprio per il fatto che lei è un economista, sindaco, alla fine svestendo per un momento i panni del primo cittadino, come pensa comunque andranno le cose anche nei prossimi mesi? Certo, la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno, però magari...
Sì, normalmente gli economisti sono molto bravi a lanciarsi in previsioni e, come diceva un fisico, è molto difficile fare previsioni soprattutto sul futuro. E stanno cominciando a ballare delle stime in questo momento, le più accreditate dicono che quest'anno ci sarà una diminuzione del prodotto interno lordo che supererà il 10% in Italia, una diminuzione della domanda mondiale nell'ordine del 6%, è molto di più che non quello che è successo durante la crisi finanziaria del 2007 e del 2008, giusto per avere un'idea, della dimensione dello scenario che abbiamo di fronte. E però a fronte di questo ci sono le stime più accreditate che dicono che già il prossimo anno ci sarà un rimbalzo. Io, conoscendo un po' il tessuto produttivo nazionale per motivi lavorativi, sono un pochino più preoccupato, perché normalmente le dinamiche sul mercato del lavoro, in un mercato del lavoro che non ha le caratteristiche degli Stati Uniti, in cui è molto facile licenziare ed è molto facile assumere. Qui abbiamo fortunatamente un sistema di tutele che però rende un pochino meno fluido il mercato del lavoro.
Flessibile, esatto. Appunto, il mondo del lavoro, sì.
E ovviamente questo è un vantaggio enorme, perché c'è una maggiore tutela delle posizioni lavorative. Però questo implica anche una maggiore difficoltà nelle fasi di ripresa in qualche modo. Quindi la velocità con cui usciamo dalla curva è un pochino più bassa. Ed inoltre quello che mi preoccupa è il fatto che tutti adesso hanno riaperto, chiaramente, perché sì, essere sì. Rimasti 4 mesi senza fonti di reddito significa che necessariamente bisogna riaprire tutto quello che è possibile. Però quello che mi preoccupa molto è, tenendo conto del fatto che già cominciamo a vedere una diminuzione del numero di persone che si reca presso i negozi o presso i ristoranti, ci sono alcune categorie in cui si fa ancora fatica a vedere una ripresa vera e propria. Questo significa che il vero problema sarà quello di decidere la riapertura il 1 gennaio 2021, cioè un imprenditore, una partita IVA che deve decidere se affrontare un nuovo anno fiscale e tirare su la serranda il 1 gennaio, probabilmente quella è il momento più critico,
la cartina tornasole per l'appunto di per capire in che situazione siamo davvero, la fine dell'anno.
Sì, io mi aspetto dal punto di vista economico, sociale, quindi in termini di livelli di disoccupazione, di diminuzione dei redditi, il 2021, almeno la prima parte del 2021, sarà veramente critica, e quindi bisogna prepararci in qualche maniera anche a uno scenario di questo genere.
Speriamo appunto che le cose veramente vadano anche meglio di quanto assolutamente stiamo sperando.
È chiaro, che l'ottimismo della ragione è mancare. Un faro, però al tempo stesso bisogna anche essere consapevoli che ci sono degli scenari che possono anche prendere delle pieghe un po' diverse, bisogna essere pronti. Cioè, l'idea di costruire lo scenario negativo è anche quello di avere in mente qualche strategia di politica economica che ci consenta di affrontarlo, altrimenti rischiamo di arrivare totalmente impreparati.
Bene. Allora, andiamo ad ascoltarci il secondo brano della nostra puntata, andiamo con David Bowie, The Next Day. Look into my eyes, it tells her I'm gonna say goodbye, he says yeah. Junior cries, she begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of his love, yeah. They're whipping through the streets and alleys there, the corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song, they can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the cart. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest defended, now demanding from Miguel of his will.
Feet and they die upon their knees, they can work.
Eccoci di nuovo in onda, bentornati amici di RVD a martedì 9 giugno, è giorno fatto, puntata super speciale con il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Di nuovo buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno.
Stiamo entrando nella seconda parte del nostro programma, abbiamo parlato appunto anche di quella che è stata la situazione più recente, straordinaria, quella dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il fatto è che però il comune di Rovigo ha dei grandi classici che noi affrontiamo ogni giorno qui con la rassegna stampa. Quali sono? Sono il Maddalena, il caso piscine e l'IRAS. Adesso non si faccia venire il mal di stomaco, proviamo un po' alla volta a vedere che situazione c'è anche su questi argomenti.
E inverto leggermente l'ordine.
Andiamo a ritroso.
Partirei da quello che in qualche maniera ormai ha una sua soluzione definita, che è il caso piscine.
Molto bene.
Credo sia abbastanza noto il fatto che il Consiglio Comunale ha deliberato una proposta di soluzione e dal punto di vista tecnico si tratta di un concordato fallimentare, però non è questo il momento e il caso di scendere nei dettagli tecnici. Okay. Quello che conta è che siamo abbastanza confidenti sul fatto che ottobre potrebbe essere la data in cui c'è la firma dell'accordo, che non dipende chiaramente da noi, perché c'è un momento che chiamato di omologa da parte di un giudice di un tribunale.
Quindi noi possiamo dire che in questo momento siamo tra virgolette a posto, nel senso il lavoro del Comune di Rovigo è stato fatto.
Noi l'abbiamo fatto, il deposito del concordato sta avvenendo in queste ore. C'è stato tutto un lavoro dal punto di vista tecnico anche con i nostri uffici, con l'avvocatura civica e con i consulenti che ci hanno seguito in questa importante operazione. Ottobre dovrebbe essere il periodo in cui effettivamente saremo in grado di chiudere questa operazione. Questo ovviamente consentirà, non dimentichiamoci da un lato, di pagare una cifra importante.
Sì.
Questa cosa non va dimenticata chiaramente. No. Quello che farà il Comune di Rovigo sarà saldare una posizione che è stata creata nel corso del tempo.
Sì. Che poi nei prossimi mesi verremo anche a capire meglio forse.
Esattamente.
Come si è creata.
L'altra cosa però è che sarà possibile liberare in qualche modo dal bilancio un ammontare importante di risorse che sono state congelate a tutela di questa posizione rischiosa dell'amministrazione comunale. Riuscire a risolvere questo problema significa fare in modo che questi soldi non siano più congelati all'interno del bilancio, ma che possano essere effettivamente spesi. E l'ordine di grandezza è di qualche milione di euro, quindi stiamo parlando di un'operazione molto importante. Io ho già avuto modo di dire che solo questo varrebbe una consigliatura, quindi sono molto contento, perché è una situazione che ci stiamo trascinando almeno dal 2004, una situazione di questo genere. Sugli altri abbiamo bisogno di accelerare sicuramente. Gli ultimi 4 mesi hanno visto un blocco di tutte le attività relative ad entrambe le posizioni che lei ricordava, cioè sia le posizioni dell'IRAS. Io sono costantemente in contatto con il commissario dell'IRAS. E abbiamo già nei prossimi giorni una serie di incontri per cercare di fare un attimo il punto della situazione su come potrebbe essere costruita un'operazione, chiamiamola, di salvataggio di IRAS. Ci sono anche delle novità interessanti, perché su una parte importante del patrimonio immobiliare di IRAS sarebbe possibile per esempio accedere all'ecobonus, che implica la possibilità di fare tutta una serie di lavori di adeguamento strutturale degli immobili. Casa Serena in particolare ha bisogno di adeguamenti strutturali importanti, con delle condizioni assolutamente di favore in questo momento. Quindi
famoso 110%,
quindi lo scenario in qualche maniera è in continua evoluzione. Però abbiamo anche l'obbligo chiaramente di riuscire a definire in tempi rapidi una soluzione definitiva per mettere in sicurezza gli ospiti, che sono le persone che ci stanno più a cuore, le loro famiglie, gli operatori, e comunque un sistema di tutela delle persone più fragili che va assolutamente salvaguardato. Sul caso Maddalena vale più o meno la stessa cosa, nel senso che il lavoro della commissione tecnica della presidenza del Consiglio dei Ministri chiaramente si è interrotto durante la fase del lockdown, perché la presidenza del Consiglio dei Ministri era probabilmente in altre faccende affaccendata, come si dice in questi casi. E stiamo riattivando tutti i contatti e anche qui diciamo che insomma i prossimi mesi saranno dedicati, adesso uno l'abbiamo risolto, i prossimi mesi saranno dedicati alla
soluzione. Andiamo via affatto,
esattamente.
Proprio per fare l'avvocato del diavolo, più che altro provare un attimo a fare una riflessione su quanto ha detto nei giorni scorsi la sua sfidante al ballottaggio, Monica Gambardella, candidata sindaco per il centrodestra, aveva detto: beh, ma era già tutto quanto pronto anche per le piscine, il sindaco non ha fatto altro che portare avanti quanto fatto precedentemente. Vorrei capire lì effettivamente che situazioni in realtà ha trovato su questo, cioè lei è arrivato e c'era la soluzione pronta sul tavolo, ha detto bene, ho firmato, andiamo avanti, oppure in realtà c'è stato del lavoro anche da parte sua.
Due considerazioni. La prima è che è assolutamente fisiologica la continuità amministrativa. Questo vale per le aziende, vale per gli enti locali, quindi la potenziale critica in base alla quale che noi comunque dobbiamo chiudere delle operazioni che erano state avviate dalle amministrazioni precedenti, non necessariamente dall'ultima, è una cosa che è nell'ordine delle cose. La seconda considerazione è che non è che le cose stanno esattamente così.
Ok, vediamo di capire allora.
Allora, sono accadute una serie di eventi nel corso del tempo. L'amministrazione precedente non aveva chiuso una trattativa, non c'erano cifre sul tavolo. Nel frattempo è anche cambiato l'interlocutore, perché
Unipol Banca
è stata acquisita da Bipper e quindi abbiamo dovuto anche riattivare una nuova trattativa. E, diciamo che questa è un'operazione che è partita in un giorno afoso di luglio 2019 che siamo riusciti a chiudere qualche mese fa. È stata una trattativa molto complicata, il lavoro era abbozzato ma sicuramente non era minimamente definito nei dettagli, che in questo caso purtroppo rappresentano effettivamente la chiave di volta, perché in un'operazione complicata come questa, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista di tutta la rete contrattuale e di tutti i rapporti che ci sono in essere in questo momento, che insistono su quel polo, significa aver fatto un lavoro veramente straordinario. Da questo punto di vista devo ringraziare tutti gli uffici, il segretario generale, l'avvocato civico. Però insomma il risultato che siamo riusciti a portare a casa è assolutamente importante e sono molto orgoglioso di questo.
Bene, allora attendiamo anche tutti quanti ottobre per vedere quella firma, in modo tale anche che la stampa possa finalmente scrivere chiuso il caso piscine in maniera definitiva,
e non ne parliamo più.
Andiamo ad ascoltarci un altro brano, andiamo con un grande artista italiano, con Bugo, Come mi pare.
Che c'è, Madonna Santa, ma lo sapevi che Milano sta in Colombia? Guarda che gente c'è, vestita tutto uguale, mi squadrano così, 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 perché mi muovo male. E allora battere, levare, battere, levare, faccio schifo lo so, però ballo come mi pare, pare, piace come fosse il mare. Animale, animale, mangio come mi pare, pare con le mani che c'ho fame. Animale, animale, e tu somigli a me. E tu somigli a me. Senti che musica c'è? Gusti sono gusti, conosco uno che gli piace Fante Whisky, ma c'ha ragione Mario, tanta cosa dici, ma che volume hai? E avere tanti amici, tutti amici, e occhiali da sole, e fare le storie. Io non so cucinare, però ballo come mi pare, pare, piace come fossi in mare. Animale, animale, mangio come mi pare, pare, con le mani che c'ho fame. Animale, animale, e tu somigli a me, e tu somigli a me, e tu somigli a me, e tu somigli a me. Occhi, mani, piedi, bocca, lingua, gomiti e ginocchia, volta, avanza, schiena, rotta, sima sul dance floor. Drink ancora in verticale, basta solo una lezione, battere, levare. Ballo come mi pare, pare, piace come fossi in mare. Animale, animale, mangio come mi pare, pare, con le mani. C'ho fame, animale, animale, rido quando mi pare, 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 pensa un po' che a fare, mica male, animale, e tu somigli a me, e tu somigli a me.
Ed eccoci mentre sfuma Bugo con la sua Come mi pare. Eccoci di nuovo in onda martedì 9 giugno 2020, 8 e 39 in questo momento. Bentornati a Giorno Fatto in compagnia mia di Alberto Lucchin, come ogni mattina dopo il GR qui su RVD per leggere insieme la rassegna stampa. Oggi non leggiamo nulla, abbiamo letto solo i titoli, perché abbiamo un grande ospite, abbiamo il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, che è qui con noi. Stiamo facendo un po' una chiacchierata insieme, ci stiamo avviando anche alla conclusione e la domanda più scontata di tutte è: il 9 giugno 2021 quali obiettivi ha per lei, sindaco?
Beh, il primo obiettivo è sicuramente che la pandemia, il coronavirus, sia un lontano ricordo. Io confido molto sulla comunità scientifica, sono sicuro che sarà possibile fra un anno avere una soluzione definitiva a questo problema. Per quanto riguarda l'amministrazione, quello che mi aspetto è che almeno una delle altre grandi partite sul tavolo sia stata definitivamente risolta. Che la città cominci a respirare un'aria un po' diversa rispetto a quella che abbiamo respirato nel corso degli ultimi mesi, e qualche soddisfazione sono convinto che ce la leveremo con le risorse che stiamo recuperando. La nostra idea è quella di cominciare a fare una serie di investimenti importanti sul territorio, tra piste ciclabili e modalità diverse di gestione della mobilità in città. Su questo una parte della manovra, per esempio, a me personalmente piacerebbe, sto cominciando in qualche maniera a discuterne in giunta e poi verificare anche con i colleghi della maggioranza se fosse possibile farlo, dedicare per esempio un plafond, una sorta di eco bonus fatto in casa per la sostituzione dei mezzi inquinanti da parte delle attività produttive. Perché ottobre arriverà molto presto e quindi avremo di nuovo il problema dello smog, e quindi bisogna prevenire questo aspetto. Credo che Rovigo meriti di diventare una città in cui tutto sommato normale, in cui si sia contenti di vivere, perché il clima sociale, intendo, è sereno. Questo è l'obiettivo fondamentale che io personalmente mi do nella mia attività di governo, con un occhio al futuro chiaramente. Noi chiuderemo l'operazione Innovation Lab tra settembre e ottobre, quindi anche quello sarà un momento molto importante. Abbiamo una serie di investimenti importanti sul mondo della cultura che stiamo cercando di definire, che verranno presentati ufficialmente nel corso dei prossimi giorni. Un'attenzione importante al sociale, a tutte le persone che si trovano in difficoltà e che necessitano di una rete di supporto. Su questo magari, se ho ancora un secondo.
Sì, certo.
Devo dire che la difficoltà di questi mesi siamo riusciti a trasformarla in un'opportunità, perché la, necessità di dover gestire delle partite in totale emergenza molto importanti. Ricordo per esempio che siamo riusciti in 6 settimane a distribuire 400.000 euro di buoni spesa, l'equivalente di che è una cifra gigantesca. Normalmente quando si parla di una manovra del bilancio, i fondi che l'amministrazione comunale riesce a muovere faticosamente da una voce all'altra sono dell'ordine di poche decine di migliaia di euro. Qui stiamo parlando di 400.000 euro da fonti di finanziamento diverse, tra l'altro, che sono stati erogati con una velocità che devo dire è stata veramente impressionante. Però tutto questo è stato possibile perché abbiamo costruito un modello di gestione dei servizi sociali che non c'era e che è lo stretto collegamento fra il momento pubblico dei classici servizi sociali dell'amministrazione comunale, il mondo del terzo settore e il mondo del volontariato. Ricordo che erano più di 190 i volontari che si sono messi a disposizione per questa operazione, organizzati dentro associazioni riconosciute, con un coordinamento importante fatto dall'amministrazione comunale, perché abbiamo fatto tutto questo in un periodo di lockdown.
Sì, infatti,
e quindi questa cosa non va dimenticata, quindi in collaborazione costante con la prefettura, la lista dei volontari era sistematicamente aggiornata e consegnata alla prefettura per garantire loro di essere in totale sicurezza nei loro spostamenti, e l'iscrizione alle associazioni garantiva anche la copertura assicurativa, e i nostri collaboratori dell'amministrazione comunale si sono messi a disposizione per fare da centralinisti, che è un lavoro che non fanno normalmente tutti i giorni.
Si sono voluti offrire proprio,
si sono offerti
momento,
per un'attività di questo genere, quindi un modello che non noi vogliamo che diventi un modello permanente. Quindi la collaborazione continua fra i servizi sociali del pubblico
sì,
con tutto quello straordinario mondo del settore privato che passa da chi desidera donare anche denaro in questo caso, a chi desidera donare il proprio tempo, la propria passione, la propria intelligenza nel mondo del volontariato, o alle imprese del terzo settore comunque sono imprese che quindi svolgono offrono servizi che possono in qualche maniera essere oggetto di uno scambio di denaro, ma facendolo non for profit. È un modello vincente che siamo riusciti a mettere in piedi durante una fase di emergenza, ma che diventa un'eredità importante per i prossimi mesi. E allora riuscire a sfruttare i problemi e trasformarli in opportunità, secondo me, è il modo intelligente per riuscire a uscire da situazioni come questa.
È vero, è veramente stato molto bello, fra l'altro, il momento di incontro che ha avuto alcune settimane fa con le associazioni di volontariato, con i loro rappresentanti all'interno di quella che era diventata, fra l'altro, la sala operativa durante il lockdown, il salone del piano nobile di Palazzo Nodari. È stato un momento veramente toccante vedere appunto queste associazioni che erano estremamente determinate nel dare una mano alla popolazione, e vedere la possibilità di donare anche semplicemente un sorriso a delle persone che magari hanno affrontato in maniera molto molto difficile questo lockdown. Sindaco, sono le 8:45 minuti e purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato.
Beh, andiamo a lavorare.
Andiamo a lavorare. Esatto. Si ricordi, sindaco, che oggi è il compleanno di sua moglie, quindi mi raccomando, almeno la serata la dedichi alla moglie. Andate a mangiare fuori, mi raccomando, rimanga il comune di Rovigo, perché sennò dopo è un problema.
Certo.
Non diciamo dove andrà, perché sennò la seguono tutti quanti per chiedere: ma la strada quando è che te me la fai? Quindi in realtà cerchiamo appunto di rimanere un po' di privacy, doniamola al sindaco. Sindaco, è stato veramente gentile, è un onore averla qui in studio con
noi. È stato veramente un piacere da parte mia, e un buon lavoro a voi, e una buona ripresa alla nostra città, ne abbiamo bisogno, e sono sicuro che le prossime settimane ci restituiranno un minimo della serenità che abbiamo perso nel corso degli ultimi mesi.
Forza e coraggio. Amici RVD, grazie per l'ascolto, vi saluto e vi ringrazio, buona giornata, ciao.
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.